sul nostro tempo e sui decenni che abbiamo attraversato. E Libertà inutile è il titolo di un volume uscito di recente per UTET con il sottotitolo Profilo ideologico dell'Italia repubblicana. L'autore è Gianfranco Pasquino, notissimo professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna, allievo di Bobbio e di Sartori, ha pubblicato moltissimi saggi, i più recenti L'Europa in 30 lezioni e Minima politica. Lo ha intervistato per noi Cristina Falò.
Gianfranco Pasquino, lei con questo saggio prende il testimone dal libro del suo maestro Norberto Bobbio dedicato al profilo ideologico del Novecento. Ecco, oggi siamo nell'anniversario della Liberazione e suona particolarmente forte il suo titolo Libertà inutile. Una festa spesso oggetto di disputa politica, come lei racconta molto bene, ma a questo proposito come mai è scettico sulla necessità di arrivare a quella che viene chiamata normalmente una memoria condivisa?
No, io credo che non arriveremo mai a una memoria condivisa. Penso anche che in fondo sia giusto così. Ciascuno di noi ha la memoria che si costruisce in casa, nella famiglia, con i suoi parenti, che si costruisce a scuola, che apprende, che scambia con i professori, fortunatamente, qualche volta con i suoi amici, e che alla fine sente nei luoghi che frequenta. Quello che dobbiamo avere è una memoria aperta, disposta a confrontarsi con quella degli altri. Come scrivo nel libro, una memoria competitiva. Mettiamo in competizione le nostre memorie e cerchiamo di costruire poi un discorso comune.
Lei fa una carrellata tra i decenni della storia repubblicana attraverso alcuni concetti e momenti chiave, soffermandosi in particolare sulla dialettica tra ideologie che lei preferisce chiamare culture politiche e pratica politica, appunto. Quello che se ne deduce però è che dopo i costituenti non vi fu più un approfondito dibattito, il rilancio di idee e di proposte, anche in momenti cruciali come ad esempio il compromesso storico. Tra l'altro lei scrive forse fallì anche per quello, per una mancanza di dibattito. Un atto di accusa che lei fa anche agli intellettuali, cioè agli studiosi di scienza politica, che negli anni forse non hanno saputo lasciare un segno nelle classi dirigenti.
Da un lato le ideologie che abbiamo conosciuto erano anche accompagnate e qualche volta innestate sul tronco di partiti, che erano anche partiti di massa, che vuol dire partiti che avevano un grande sostegno da parte degli elettori. Quelle ideologie lentamente si sono consumate, una di queste crolla rovinosamente. L'ideologia comunista dall'89 crolla, quel muro crolla sul Partito Comunista e su una ideologia non rinnovata. Dall'altro gli intellettuali hanno smesso di lavorare idee, questo è successo in Italia, devo dire anche in altri paesi europei, se avessi potuto fare uno studio comparato sarebbe stato molto rivelatore, però in Italia in particolare gli intellettuali non si occupano più di elaborare idee, si occupano soprattutto di fare bene qualche volta il loro lavoro, qualche volta di riuscire ad avere successo, ma non di lavorare idee politiche. Per esempio c'è un vuoto spaventoso tra gli intellettuali italiani e l'Europa. Nessuno degli intellettuali italiani che abbia lavorato idee europee e europeiste. L'ultimo è stato il grande Altiero Spinelli, ma oramai sono 35 anni che è morto.
Ecco, nel momento in cui lei affronta il discorso della stagione dei referendum, a cui attribuisce anche uno dei pochi ruoli di riforma e vero ammodernamento del nostro sistema repubblicano, si pone la questione inevitabilmente del rapporto tra popolo ed elite. Lei come ritiene andrebbe riformato questo istituto che negli ultimi anni in realtà si è rivelato anche meno incisivo? Ecco, tra l'altro a proposito di usi linguistici, lei contesta la definizione di confermativo a proposito dei referendum costituzionali. In che senso?
Il referendum viene chiesto da coloro che oppongono la riforma. I costituenti volevano che avessero la possibilità di chiedere il parere del popolo, la decisione affidare al popolo, agli elettori quindi. E dunque è un referendum che si oppone alla riforma. L'esito può essere confermativo, ma in partenza quel referendum è chiesto per evitare, per impedire a quella riforma di cambiare un articolo o una parte della Costituzione. E quindi è giusto chiamarlo semplicemente referendum referendum costituzionale e poi se davvero ci volete l'aggettivo, l'aggettivo è oppositivo. I referendum sono stati molto importanti nella storia italiana, a cominciare da quello che non chiamiamo così, ma il referendum tra monarchia e repubblica, poi il referendum naturalmente sul divorzio, che dimostrò che l'Italia reale era molto diversa dall'Italia politica, in particolare era molto diversa dalle posizioni della Democrazia Cristiana, il referendum sull'interruzione di gravidanza, lo stesso referendum sulla scala mobile, che dimostrò che gli italiani volevano davvero bloccare l'inflazione, anche se perdevano qualcosa in termini di recupero dei salari e degli stipendi. E poi ho l'impressione che i radicali, che pure hanno dei meriti, hanno esagerato e il referendum sia un po' sostanzialmente ammaccato. Tuttavia l'unica buona legge elettorale che abbiamo avuto è quella che si chiama legge Mattarella, Mattarellum, ed è il prodotto di un referendum sul sistema elettorale. Quindi il referendum ha ancora compiti da svolgere. Bisogna da un lato non renderlo più facile, perché è giusto che debba essere appoggiato da un numero di firme abbastanza consistenti, ma da renderlo, come dire, praticabile in maniera tale che si possa riuscire ad avere un esito che rispecchi le posizioni dei cittadini, e quindi non consentire troppo facilmente a coloro che non vanno a votare di rendere nullo il referendum.
Pasquino, un altro elemento su cui lei si sofferma è la definizione di seconda e terza repubblica, appunto per gli anni recenti, e lo vede anche come sintomo della scarsa preparazione politologica della nostra classe giornalistica e anche politica. Ce lo spiega meglio?
Ma è troppo facile mettersi a dare i numeri, in questo caso a dare i numeri alle repubbliche, ma una repubblica è un assetto complessivo, è un rapporto tra Parlamento e Governo, e il modo con il quale viene detto il Presidente della Repubblica e il rapporto complessivo fra il sistema istituzionale e i cittadini. Di tutto questo non è cambiato quasi nulla dal 1989. Quello che è cambiato, possiamo dire, è che si sono rovinati i partiti politici. Se vogliamo dare una spiegazione di questo, dobbiamo guardare i partiti. Ma i partiti tecnicamente sono attori, non sono i protagonisti della Costituzione. E allora possiamo guardare altrove, per esempio la Francia, quando passa dalla democrazia parlamentare alla attuale democrazia che è semipresidenziale, quello sì è un passaggio di repubblica. Io sconsiglio di usare questi termini, anche perché vengono poi accompagnati da aspettative eccessive, e non solo, ma poi si dà un giudizio totalmente negativo della prima repubblica. Non vorrete mica tornare alla prima repubblica come se fosse un fattaccio gravissimo. No, nella prima repubblica ci stiamo, semmai dobbiamo cercare di farla funzionare al meglio.
Ecco, lei ha citato i partiti proprio qualche giorno fa. Alessandro Campi sul Messaggero rilevava l'importanza anche di una riforma: per quando sarà finita la pandemia, i partiti dovranno ricoprire di nuovo un ruolo centrale nella dialettica politica. Ecco, lei cosa ne pensa da questo punto di vista?
Come lei sa dal titolo stesso del mio libro, sono un po' pessimista su tutto questo. I partiti italiani anzitutto non esistono, ne esiste uno solo, che infatti è uno solo, che si chiama partito, Partito Democratico. Tutti gli altri sono movimenti o sono strutture personalistiche che girano intorno ad un leader, come per esempio Forza Italia, come è in buona misura anche la Lega di Salvini, come sono i piccoli partiti scissionisti. È difficilissimo ricostituire un sistema partitico, a meno che non si sappia, come dire, mobilitare efficacemente una parte dei cittadini che sono politicamente interessati, informati, attivi, però non vedo nessuna mobilitazione di questo genere. Forse si potrebbe provare di nuovo sottolineando l'importanza dell'Europa e cercando di costruire un partito dell'Europa, e gli altri poi sarebbero costretti a regolarsi, a riorganizzarsi.
Ecco, se in anni recenti si sono affacciati con prepotenza nelle società civili elementi di sovranismo, lei sottolinea il fatto che con la pandemia anche i più sfegatati anti-europeisti hanno dovuto riconoscere che da soli, pur con tutti i limiti dell'Europa, non avremmo potuto affrontare questa sfida. Con leggendo le sue pagine si apprende anche che esiste qualche sovranista di sinistra, e dunque, come sosteneva Altiero Spinelli, che ha citato prima, grande padre dell'Europa, è vero che d'ora in poi il destino delle democrazie europee non si giocherà più tra destre e sinistre, ma tra chi è a favore di un'unione veramente politica e chi no?
Nel frattempo, in qua e là, in vari paesi, questa è la situazione. Cioè, è chiaro che in Ungheria Orbán è, come dire, scettico è il minimo che si possa dire rispetto all'Europa, ma è un sovranista, e l'opposizione è inevitabilmente un'opposizione di tipo europeista. Nella stessa Germania ci sono posizioni che sono contrarie ad un ruolo attivo della Germania in Europa e anzi vorrebbero una situazione di distacco maggiore. Nel caso della Francia, Macron il suo movimento l'ha costruito per l'appunto con un'idea di Europa, e quindi questo è il movimento. Lo si può agevolare nel momento in cui le elezioni europee fossero davvero europee, cioè non elezioni in ciascun Stato nazionale, ma elezioni su tutta l'Unione Europea. Questo passaggio credo stia per arrivare, ma certo non è per dopodomani, ma sta per arrivare.
Gianfranco Pasquino, possiamo dire che il bilancio del suo saggio non corrisponde completamente al pessimismo del titolo. Tutto sommato la nostra democrazia, anche lei lo rileva, sta tenendo di fronte a molte tempeste. Quello che la preoccupa è la mancanza di idee per il futuro. Ecco, su che cosa si dovrebbe concentrare la politica prossimamente, secondo lei? Su quali temi in particolare?
Ma credo che la politica dovrebbe innanzitutto mandare un segnale di coerenza, un segnale etico, di impegno, di partecipazione, cioè che il buon cittadino non è quello che semplicemente fa bene il suo lavoro, ma quello che si occupa anche del suo paese e si occupa dell'Europa, cioè che ha una visione complessiva più elevata, cioè che sa levare gli occhi e guardare lontano. La politica dovrebbe anche sottolineare che opera per far sì che si riducano le diseguaglianze e che tutti i cittadini hanno eguaglianze di opportunità nel corso della loro vita. Questa è un'operazione di pedagogia, direi così, però non vedi pedagoghi, cioè non vedo i grandi politici disposti a impegnare parte del loro tempo e delle loro energie a insegnare ai cittadini, qui lo dirò con Dante, la dritta via. Ecco, la dritta via mi sembra in questo momento alquanto smarrita.